04, torniamo in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout e siamo in collegamento con Elisa Semarini, scusatemi, di GEA, un'associazione su giustizia ecologica e ambientale. Ciao Elisa, ci senti?
Sì, buongiorno a tutti e tutte.
Buongiorno a te. Grazie per la tua disponibilità. Ti abbiamo contattata perché insomma, a partire da questa conferenza che si è tenuta a Santa Marta in Colombia, una prima conferenza internazionale che tratta della necessità di uscire dai fossili, ma parla anche di altro, parla di riforma della finanza globale, parla di giustizia sociale di fatto e quindi ecco, ti chiederei intanto di farci una restituzione dei temi che sono stati trattati.
Allora, intanto di nuovo buongiorno a tutti e tutte, grazie mille per questo invito. È molto importante allargare gli spazi in cui si parla di quanto è emerso a Santa Marta nel nostro paese, perché se ne parla davvero pochissimo, quindi è un grazie veramente molto sentito. Che cosa è emerso da Santa Marta? Intanto, come dire, possiamo dire due documenti. Due linee molto importanti. La prima è la dichiarazione dei popoli per un futuro libero dai combustibili fossili che abbiamo deliberato il 26 aprile in una plenaria finale dopo 3 giorni, in realtà 2 mesi e mezzo di lavori, e che ha fatto cosa? Hanno messo in 15 punti i principi della riconversione ecologica delle attività produttive e della filiera energetica, mettendo al centro intanto il fatto che questa deve essere basata sulla scienza, sui saperi popolari, ancestrali, per contrastare, no, tutte quelle posizioni negazioniste, antiscientifiche che vediamo oggi nel nostro paese, ma in realtà in tutto il mondo. Si è in maniera molto chiara messo insieme la relazione tra giustizia sociale, ambientale ed ecologica in una chiave sistemica, perché abbiamo avuto modo a lungo, invito veramente tutti e tutte ad andare sul sito Fossil Free Rising per leggere il documento in maniera approfondita, ma di trasferire quello che sui territori ormai sappiamo da circa 30 anni, che non può esserci giustizia sociale senza garantire la giustizia ambientale e quella ecologica. Ovviamente è una dichiarazione molto larga, con una prospettiva molto ampia, ma con dei focus specifici, come dicevi, sicuramente il focus della sicurezza. Intesa come sicurezza appunto sociale e ambientale, è stata fondamentale. È stato fondamentale anche l'approccio multidimensionale della cooperazione internazionale, quindi che cambia completamente il focus e il modo di vedere i rapporti tra gli stati, riconoscendo responsabilità diverse nella crisi attuale in cui siamo. Facevi un accenno alla finanza, sì, anche di questo abbiamo parlato, soprattutto rispetto al modo in cui dovrebbe funzionare la finanza e i limiti che bisognerebbe imporre.
Grazie. Ritornerei su un paio di concetti perché mi sembra particolarmente interessante, soprattutto questo tema della sicurezza e della sovranità, nel senso che molto spesso si fa fatica in delle dimensioni anche più legate, diciamo, a una visione ecologica e di giustizia sociale, eccetera, a utilizzare un certo tipo di narrazione, queste categorie. E invece mi sembra importante vedere come all'interno di questa conferenza, proprio a partire dalla materialità poi dei rapporti che occorre affrontare e mettere a critica, siano stati messi al centro, anche perché si tratta di dover superare ovviamente un'economia di dipendenza e di estrattivismo in cui poi ovviamente il profitto va a favore di altri e non dei territori. Quindi su questo ti chiederei giusto di aggiungere qualcosa per dare diciamo un quadro di come se ne è parlato, appunto come ci si riappropria anche di questi concetti.
Assolutamente, consideriamo che all'interno, come dicevo, di questi 15 punti, una cosa che emerge con chiarezza è che la riconversione deve essere giusta ed equa, quindi nel momento in cui si parla di responsabilità storiche, si riconosce responsabilità al nord globale, si parla di povertà energetica e accesso universale all'energia, che cosa si fa? Si sta dicendo che l'energia non è una merce, ma è un bene pubblico. Si chiede una democratizzazione dell'energia, quindi la costruzione di sistemi energetici che siano controllati dalle comunità, dai territori, dai soggetti pubblici. Tu parlavi di sovranità energetica, viene promossa una sovranità energetica intesa come la capacità dei popoli di decidere sulla produzione, sull'accesso e sulla gestione dell'energia, no? Senza dipendere dalle grandi multinazionali. Nella dichiarazione si insiste moltissimo sui sistemi decentralizzati, comunitari, rinnovabili e accessibili in termini universali, ma soprattutto si parla anche di sicurezza energetica collegandola inevitabilmente all'uscita dai combustibili fossili e alla riduzione della dipendenza geopolitica da petrolio, gas e carbone. In altri termini, il tema centrale di tutta la conferenza è stato uno e chiarissimo in tutte le sessioni: qui non si tratta di come dire, una transizione tecnologica, il tema non è quali sono le tecnologie per permetterci di transitare dal modello attuale a un altro modello, qui si tratta proprio di cambiare il modello, si tratta di ridefinire i consumi e quindi il nord del mondo deve inevitabilmente ridurli, perché altrimenti siamo solo all'interno di un quadro che parla di efficienza e non di sufficienza energetica. Questo è un concetto chiave per comprendere appunto il risignificare della parola sovranità, no? Si privilegia appunto la riduzione di consumi eccessivi, parlando soprattutto di elite e di multinazionali, e la sufficienza dei materiali rispetto all'accumulazione del capitale. Si rifiutano quindi in maniera categorica modelli estrattivi, anche soprattutto pensando a quella che oggi viene definita la transizione verde, no? La green economy, tutte le false soluzioni, e all'interno di questo quadro che la democrazia e la sovranità energetica si tengono. Promuovere la proprietà democratica, comunitaria, pubblica dei sistemi energetici è fondamentale per garantire che ci siano decisioni prese dalle persone, dai territori, invece che dagli interessi delle lobby e dei multinazionali. Questo porterebbe un cambio gigantesco dal punto di vista della pianificazione e della partecipazione dei popoli all'interno di questo processo.
Grazie, sei stata chiarissima, sono tutte questioni e tematiche che andrebbero insomma approfondite anche qui alle nostre latitudini, perché chiaramente sono questioni che toccano i territori anche qui da noi. Un ultimo tema prima di chiudere, la questione ovviamente della finanziarizzazione. Tu prima lo dicevi, l'energia non deve essere considerata una merce ma un bene della collettività, cioè tutta questa tematica che riguarda poi il meccanismo della finanza e di come l'energia poi sia debba sottostare alle leggi della finanza, anche solo a partire dalla definizione del prezzo, delle tariffe. Ecco, quindi su questo un accenno ancora per concludere.
La prima cosa che mi viene da dire è che in questa parte del mondo si è completamente invertito l'ordine delle cose, nel senso che l'economia è un sottosistema finito dell'ecologia e la finanza è una parte di tutto questo. Oggi invece siamo in un mondo dove la finanza governa e gestisce, pensa di poter gestire e governare l'ecologia e quindi i ritmi e la vita di Madre Terra e di tutti i suoi abitanti, con la dichiarazione dei popoli e con il segmento di alto livello a Santa Marta si è definito in maniera chiave, chiarissima, che il Nord globale ha una responsabilità storica nell'emergenza climatica, che ormai è sistemica, non è più tanto un'emergenza. I paesi ricchi devono fornire dei finanziamenti climatici adeguati, devono essere basati su sovvenzioni e non su debito, come oggi, come ancora oggi succede. Deve essere una forma di riparazione del danno fatto verso il sud globale, superando una finanza che è orientata al profitto, all'estrazione, senza limiti. Quindi la riconversione ecologica deve essere finanziata senza creare nuove dipendenze economiche. Inoltre, appunto, come dicevo, nel momento in cui si va a fare una critica dura alla green economy, che è essa stessa un meccanismo di mantenimento, no, di accumulazione, di sfruttamento delle risorse, è ancora più chiaro. I temi principali da questo punto di vista, quindi dell'aspetto di come la finanza si può riposizionare all'interno di questa fase, intanto mobilitando investimenti per la riconversione ecologica realmente, non come stiamo vedendo oggi per esempio in Europa, dove i soldi vengono investiti per esempio per creare carri armati a energia solare, no? Sicuramente non è di questo che abbiamo bisogno e sicuramente non è questa la riconversione ecologica. Dobbiamo eliminare totalmente da oggi i sussidi alle fonti fossili. Pensate che solo in Europa circa 90 miliardi ancora oggi vengono dati a sussidi ambientalmente dannosi. Bisogna costruire strumenti finanziari internazionali per sostenere la fuoriuscita dai combustibili fossili e creare un'architettura finanziaria globale capace di accompagnare alla transizione giusta, no? Senza una finanza pubblica e una cooperazione internazionale così declinata, la riconversione non sarà possibile, non sarà sicuramente efficace. Servono delle regole multilaterali più efficaci rispetto agli attuali meccanismi percepiti all'interno delle istituzioni internazionali come l'ONU, no? Come abbiamo già visto, perché sono troppo lenti e bloccati dagli interessi fossili. Tutto questo che ad un livello, come dire, altissimo, no? Molto sopra le nostre teste, come lo mettiamo insieme, come lo portiamo sul campo? Noi come Scuola di Giustizia Ecologica e Ambientale siamo in Italia impegnati insieme a decine di comitati, a grandi associazioni, per la campagna per il trattato di non proliferazione dei combustibili fossili. Questo è il primo degli atti necessari per costruire una società più equa, giusta, dove il diritto della vita alla vita viene garantito a tutte le entità viventi. Sul nostro sito trovate tutte le informazioni, oggi purtroppo non abbiamo il tempo di parlarne, ma già a scuola.org, nella sessione fuori dal fossile, ci sono tutti gli approfondimenti necessari.
Grazie mille Elisa di GEA, come ricordavi anche tu, metteremo magari riferimenti anche nel podcast e buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.